Eccoci qua per l'ultima puntata di Mille Voci Estate. Ci tocca dirlo perché da domani cambia un pochettino la programmazione di Rete 1. Oggi è mercoledì, sono le 9:10 minuti. Mille Voci da adesso fino a mezzogiorno e mezza nelle sue due versioni. Nella prima versione ci siamo noi due, cara Alice Pedrazzini.
Hai detto tantissime cose già. Sì, effettivamente siamo noi adesso con alcune persone che vengono a trovarci. Da domani siamo a San Bernardino andando con ordine. La Rete 1 si sposta a San Bernardino in piazza, saremo in diretta dalla Brocco e Posta, l'abbiamo detto più volte, ma perché abbiamo piacere se venite a trovarci, siamo lì giovedì, venerdì, sabato e domenica.
E per intenderci all'interno del villaggio di San Bernardino, cioè uscite dall'autostrada, andate verso il villaggio di San Bernardino, all'altezza della chiesa rotonda che trovate sulla sinistra, poco più avanti ci vedete sulla destra. Faremo in modo di essere visibili con dei banner, cercate la scritta Rete 1, ma saremo proprio al Brocco e Posta. Tempo permettendo saremo in veranda, possiamo dare questa anticipazione.
Può essere quello, sì. Noi volevamo essere anche in Val Calanca, chiaramente lo ripetiamo, la strada è chiusa e quindi noi cercheremo di esserci anche in altri modi, saremo nel Moesano, in altre zone, quindi magari ci intercetteremo, ci incontreremo, e l'appuntamento, noi ve lo ripetiamo, è sabato anche, in particolare chiudiamo con un momento di musica, c'è il mercato di giorno, saremo in diretta da lì, ci sarà anche appunto un... chiuderemo con un DJ set con i nostri DJ Fabri e Rauseo, e poi ci sono due concerti gratuiti con Giulia Meletta e anche Andrea Vignasca. Ecco, tutto questo per chiudere insieme il San Bernardino Summer Village di quest'anno, quindi vi aspettiamo e noi ci saremo sicuro.
Sarà una festa di fine estate, quella di sabato, saranno tre giorni di festa, noi cerchiamo ovviamente di farvi vivere questi giorni anche con il sorriso da San Bernardino, consapevoli, come dicevi giustamente tu, che la situazione in Calanca e la situazione in Bassa Valle, non soltanto in Calanca, anche a Sorte, anche allo Stallo, la situazione è comunque delicata.
Continueremo a raccontarla.
E continuamente monitorata, anche perché lo abbiamo sentito, ci sono alcune persone che sono dovute essere evacuate, sono potute tornare, però venerdì sono ancora previste delle piogge, ovviamente noi saremo sul posto per raccontare i vari aggiornamenti.
Questo per i prossimi giorni. Ma adesso è Mille Voci, ci godiamo ancora quest'ultima puntata di Mille Voci in versione estiva, e non siamo soli in studio, per chi ci guarda anche su RSI La 2 c'è una persona che è venuta a trovarci, e quando viene sappiamo che scopriremo, ci aprirà gli occhi su cose che noi non ci eravamo ancora accorti, e lui le ha già viste. Dal giardino di Albert è arrivato Davide Conconi, buongiorno, ciao.
Ciao, con un po' di pressione, sì, 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 buongiorno.
Ma
a
tu spalle larghe, guarda Davide, sei una di quelle persone che qualsiasi spunto ci potresti parlare per ore e noi ti ascolteremo per ore, quindi per davvero potrei anche dire carta bianca, di cosa vuoi parlare. L'ultima volta sei arrivato e hai detto guarda ho rischiato l'aquaplaning e ci hai dato la notizia dell'autostrada. Oggi per strada hai visto qualcosa, c'è qualcosa da cui vuoi partire?
Ma in fondo è interessante perché il tragitto dal Mendrisiotto fino al posto di lavoro non è così noioso, e stamattina mi ha dato l'opportunità di osservare un fenomeno che sta ritornando sul bacino sud del lago di Lugano, dunque a sud del Ponte Diga. Il lago si sta colorando di turchese, un tocco caraibico al nostro paesaggio che è già bello di suo.
Uno pensa subito, appena hai detto colorazione turchese, colorazione particolare, uno pensa subito, siamo a fine estate, pensa subito ai cianobatteri.
O a Instagram, al colore, dici che bello, le due cose.
In questo caso non è nessuna delle due.
Esatto, non bisogna preoccuparsi, anche se i cianobatteri pure sono un fenomeno naturale, si tratta di un fenomeno naturale, è legato al riscaldamento climatico, perché le acque calde del lago, e quest'anno sono molto calde, favoriscono lo sviluppo di microalghe, di fitoplancton. Queste microalghe, crescendo, consumano la CO2 che è disciolta nell'acqua, fanno la fotosintesi esattamente come le piante terrestri. Assorbendo l'anidride carbonica, vi sto raccontando una storia un po' chimico-fisica, ma interessante perché molti fattori si combinano per darci un fenomeno poi molto bello da ammirare. E ero rimasto al fatto che queste alghe consumano la CO2, consumando la CO2 disciolta nell'acqua si abbassa l'acidità, e il calcare disciolto in acqua, e ce n'è nel lago di Lugano perché abbiamo montagne calcaree, certo, attorno, come il San Giorgio, il Generoso, il calcare precipita, si solidifica, diciamo così, in microcristalli che riflettono la luce, agiscono come milioni di microspecchi in acqua, riflettono la luce e danno questa colorazione turchese all'acqua.
Quindi in questo caso, come diceva giustamente Alice, è una colorazione, un'immagine anche bella, che a differenza del cianobattere, che può avere, pur essendo un fenomeno naturale, può avere anche, diciamo, provocare diversi problemi, dai problemi intestinali a problemi anche più gravi, in questo caso possiamo stare relativamente tranquilli per quanto riguarda queste alghe, questa reazione chimica.
Assolutamente tranquilli, e magari vale anche qualche foto, soprattutto in presenza del sole, deve essere ben illuminata l'acqua per dare questo effetto. E dunque salite sul San Giorgio, sul Generoso, sui balconi che danno sul bacino sud del lago di Lugano per scattare le foto, così alimentate anche Instagram.
E tagghiamo il Giardino di Albert, non c'è una pagina, non avete una pagina internet ma non una pagina Instagram, esatto. Tagghiamo te, Davide. Tra l'altro sì, effettivamente io ho detto Instagram perché sappiamo che quando ci sono questi fenomeni invadono tutto, è come se c'è nel cielo anche, pensiamo all'eclissi chiaramente, però anche solo un arcobaleno, fai passare le storie, tutti pubblicano quello. Io vedendo quello che mentre tu raccontavi, ho detto sicuramente queste lagune che sembrano quasi tropicali, cioè diventa quasi una laguna tropicale, di colpo probabilmente sarà molto attrattivo. Mi ha ricordato un articolo che ho visto ieri, mi sembra, su Neuchâtel. Anche lì ci si chiedeva, loro sono i cianobatteri, il lago di Neuchâtel che ha quel colore anche turchese, oppure è lo stesso caso come noi?
Lo stesso fenomeno. Il lago di Neuchâtel sta ai piedi del Giura, che è una catena montuosa calcarea, dunque le acque del lago sono ricche di calcio, ed è esattamente lo stesso fenomeno che sta avvenendo in contemporanea, anche grazie all'estremo caldo che ha fatto quest'estate al nord delle Alpi.
Quindi il caldo che fa cristallizzare il calcare, da lì si staccano questi cristalli, e quei cristalli...
Allora, i cristalli disciolti in acqua agiscono come degli specchi che poi danno questa tonalità turchese.
Dal Axel, punto cosa di vista... hai visto nel tuo viaggio?
No, anch'io penso di aver visto una cosa simile, ma ho subito pensato ai cianobatteri, anche perché c'erano state alcune avvisaglie qualche settimana fa. Ecco Davide, approfittiamo di te anche da questo punto di vista. Ci sono degli aggiornamenti, perlomeno per quanto riguarda la questione cianobatteri, come stiamo al momento nei nostri laghi, nei nostri bacini?
Allora, posso dire quello che so. Effettivamente c'era stato un comunicato che aveva fatto stato di uno sviluppo di piccoli nuclei di cianobatteri anche qui nel bacino sud del lago di Lugano. Non abbiamo avuto notizie ufficiali ulteriormente. Noi del giardino ci siamo spostati, anche perché stiamo lavorando sul tema, ci siamo spostati per vedere, e effettivamente c'erano delle fioriture molto localizzate, ma ho l'impressione che lì sia rimasto il problema.
Per chiudere la questione cianobattere, leggo, così vi aggiorniamo anche su questo tema, che dal Politecnico Federale di Losanna, dall'EPFL, stanno sviluppando questo sistema, questo nuovo sensore in grado di individuare quantità molto inferiori di tossine dei cianobatteri rispetto agli strumenti che abbiamo attualmente. Quindi diciamo che se anche l'EPFL di Losanna si sta calando sul tema, vuol dire che è un tema che interessa non soltanto i bacini nostri a sud delle Alpi, ma oramai anche altri bacini in Svizzera.
Assolutamente sì, è legato anche in questo caso alle temperature sempre più alte delle acque, è legato ai nutrienti presenti nei laghi, e non risparmia i laghi al nord delle Alpi, anzi, dunque è un fenomeno nazionale.
Continueremo a parlare internazionale ormai, continueremo a parlare di acqua nel corso di questa puntata, in questa prima parte di Mille Voci che dedichiamo alla scienza e al Giardino di Albert. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Love Song e poi torniamo. torniamo nell'azzurro e verde dello studio, lasciamo l'azzurro della colorazione di questo fenomeno chimico di fatto che ci ha raccontato Davide Conconi per quanto riguarda il bacino sud del Ceresio, che è legato ad una reazione chimica provocata fondamentalmente da un'alga e dall'incontro con la roccia calcarea che abbiamo anche in parte nelle nostre montagne.
Non c'hanno batteri, quindi
non c'hanno batteri, per il momento non c'hanno batteri, magari ci saranno degli aggiornamenti. Dove andiamo adesso? Abbiamo promesso che saremmo rimasti in acqua.
Sì, se penso a quello di cui stai per parlarci, Davide, penso ancora una volta, come già per il colore, a una zona più tropicale. Parliamo di conchiglie. Non andiamo al mare, rimaniamo sempre qua, nella Svizzera italiana.
Eh sì, parliamo di conchiglie partendo sempre da una mia modesta esperienza. Qualche giorno fa, col giardino di Albert, stavamo girando immagini sulle piante acquatiche del lago, su un progetto di piantumazione di piante acquatiche, e passeggiando, approfittando che il lago si era ritirato parecchio per la siccità,
prima delle piogge,
ho notato che c'erano molte conchiglie fra la ghiaia. Eravamo a Figino, Piancasoro, Lido, bellissimo, tra l'altro.
Dici bellissimo? Cioè, non avevi mai visto così?
Perché il fatto che l'acqua era un po' più bassa liberava delle spiagge e dava un'aria un po' marittima alla faccenda. Poi le conchiglie nella sabbia hanno completato il quadro, insomma.
Con le montagne attorno.
Esatto, e mi veniva in mente che da ragazzo andavo lì a pescare, però di conchiglie io non ne vedevo, anzi era una frustrazione perché insomma faceva la distanza fra il lago, una roba nostra, e invece il mare è bello con le conchiglie.
Più variato, sì, puoi cercare qualcosa.
Esatto, il lago si è emancipato nel frattempo e rilascia le conchiglie sulla battigia lacustre.
È un bene o un male queste conchiglie che hai visto?
Ma io dico subito, non sono un grande esperto di molluschi acquatici, anche perché è complicato esserlo, sono tutti un po' simili, piccolini. Credo però che siano piuttosto conchiglie di molluschi alloctoni, di specie esotiche che si stanno sviluppando. In questo caso può essere la cozza zebrata.
Zebrata?
Zebrata, che è parente di un'altra cozza.
La quagga, abbiamo sentito esatto. Spesso parlare della quagga. Quella sì,
perché spesso ci sono degli aggiornamenti. Inizialmente ne sentivamo parlare per quanto riguardava i tubi che entravano nel lago Lemano e poi il fondo delle barche del lago Lemano. Poi pian pianino abbiamo sentito parlarne anche per quanto riguarda altri laghi oltre Gottardo e sempre di più ne sentiamo parlare anche per quanto riguarda i nostri laghi, perché è una specie che, insomma, da bollino rosso, in quanto una specie invasiva, giusto?
Rosso scuro, sì, è una specie problematica. Magari facciamo un po' di ordine sistematico. Abbiamo il genere Draissena e abbiamo due specie, la polimorfa e la rostriformis, nome scientifico. La polimorfa è quella che ho citato prima, la cozza zebra, e invece la rostriformis è la cozza quagga. Dunque sono delle cugine queste cozze, evolutivamente molto vicine, vengono tutte e due dalla zona del Mar Nero, diciamo così, arrivate a noi spesso con le imbarcazioni. L'acqua contenuta nelle imbarcazioni.
Ecco perché anche qua, dove ci sono, io ho sentito persone che devono lavare la barca, ma costa tantissimo, sono dei costi assurdi per disinfettarle se cambi lago, e chi fa delle regate o chi passa un periodo dell'anno in un posto o nell'altro magari non le sposta neanche più, perché il costo è altissimo. Perché il rischio, ecco, come spieghi tu, è un attimo.
Esatto, adesso è obbligatorio lavare gli scafi delle imbarcazioni, verificare le acque appunto che sono contenute nelle imbarcazioni per evitare il trasporto involontario di queste cozze da un lago all'altro.
Sì, anche perché diamo per scontato che uno ha la barca nel lago Lemano e gira soltanto nel lago Lemano. Molto spesso ci capita magari di girare in autostrada e vedere un'auto, un camper con attaccato un rimorchio sul quale viene trasportata una barca che evidentemente...
Anche
una barchetta che se ha una quantità, una piccola colonia di cozze quagge sul proprio fondo viene trasportata e messa nelle acque del lago di destinazione.
Anche perché la cozza quagga è molto resistente all'aria, resiste ben 90 ore fuori dall'acqua, dunque in 90 ore se ne può fare di strada.
Rimane chiusa.
Esatto, si richiude, ha un piccolo contenuto d'acqua che la mantiene umida e può sopravvivere in questo modo a lungo. Permettendole di fare i salti da un lago all'altro, insomma.
Resiste bene anche all'acqua calda, perché le acque dei nostri laghi, soprattutto l'abbiamo detto prima, queste estati sono molto, molto calde.
Sì, sì, non c'è problema, anzi, probabilmente favorisce un po' lo sviluppo. Non ho in mente l'optimum per questa cozza, ma penso che sia piuttosto a livello alto di temperature delle acque.
A proposito invece di acque calde, mi leggo un'altra notizia che si è letta qualche settimana fa, che va nell'altra direzione, ci porta nel delta del Po, dove si è letto di questo problema legato al fatto che le acque calde del mare, che si riversavano dentro le acque già calde del fiume, hanno portato temperature molto alte nella zona del delta del Po e a grossi problemi per tutta la colonia di cozze e vongole, ha portato a una moria con percentuali altissime. In questo caso quindi si tratta di molluschi che non resistono così bene a temperature così alte.
Sì, parliamo di 30 gradi praticamente, dunque sono acque molto calde e le cozze, le vongole nostrane, direi, tra virgolette, sopportano male queste temperature. Parlando sempre di optimum di esistenza, stanno a temperature più basse.
Sì, 32 gradi la temperatura massima che hanno raggiunto, come dicevi tu, e quasi un 90% di moria delle vongole, e chiaramente è un danno per l'ambiente, ma è anche un danno economico per chi investe in questo settore. Ci fermiamo un attimo e tra poco ritorniamo. Io non so stare al mondo, yeah, yeah, yeah. Allora, Biagio Antonacci su Rete 1 alle 9.35, stiamo parlando di specie acquatiche, specie infestanti, con Davide Conconi del Giardino di Albert. Arrivano e approfittiamo della tua presenza per rispondere a un paio di messaggi. Allora, uno è un messaggio a Marcord di un nostro ascoltatore che ci dice: se si andava alla Lanchetta, immagino di Lugano, negli anni 60, anche lì si trovavano le conchiglie, conchiglie che, appunto, per chi non avesse ascoltato gli ultimi 10 minuti, anche Davide Conconi, in occasione delle ultime riprese del Giardino di Albert, ha trovato in zona Figino, giusto?
Esatto, a Figino probabilmente si tratta di specie alloctone, esotiche, che si stanno sviluppando adesso. Alla Lanchetta negli anni 60 erano sicuramente specie autoctone, indigene. Esistono molluschi acquatici indigeni, ce ne sono 85 di specie in Svizzera di molluschi acquatici e 35 sono bivalvi, dunque originano poi alla fine delle conchiglie che vanno a spiaggiarsi da qualche parte.
Le dimensioni, dobbiamo immaginarceli tutti piccoli?
Allora, moltissime specie sono piccole, come accennavo prima, praticamente tutte uguali, bisogna essere degli specialisti per distinguerle, ma poi c'è qualche specie grossa, più grossa delle cozze commestibili, che arrivano addirittura a una ventina di centimetri.
Le
conchiglie, sì, è un bestione, è un conchiglione.
Quelli che fai fatica a trovare anche al mare.
Esatto, e vivono in acque molto pulite, in situazioni molto puntuali, dove possono anche formare dei piccoli aggregati, un po' come abbiamo l'abitudine di vedere con le cozze al mare. Però appunto le condizioni del lago, delle acque negli anni 70 a seguire ne hanno fatto diminuire di molto in numero.
A proposito di condizioni delle acque e condizioni del fondale, ancora un messaggio per chiudere il giro di messaggi. Un ascoltatore ci dice, dal suo punto di vista, ma chiedo a Davide Conconi, non è vero, nel Verbano non abbiamo i cianobatteri. Cerco di riassumere un po' il messaggio: a Muralto non ce li abbiamo, è tutta un'altra cosa nel Ceresio, colpa dell'inquinamento e del fondale, cito fondale Marcio. Ecco, il fondale c'entra, prima domanda. Seconda domanda, di fatto, che non è una domanda, ma di fatto non è vero che è solo un problema del Ceresio, lo abbiamo visto anche questa stessa estate per quanto riguarda i cianobatteri.
Sì, iniziamo da lì. Anche il Verbano è stato colpito, diciamo colpito, ha visto un proliferare i cianobatteri quest'anno. È colpa del fondale in parte, dei nutrienti presenti nel fondale e nelle acque, è colpa della temperatura sempre più alta, ma ci sono altri fenomeni che intervengono. È molto complesso e comunque vari fattori intervengono e danno luogo a una fioritura di cianobatteri. Ci vogliono molte condizioni presenti contemporaneamente e questo può avvenire purtroppo sia nel Ceresio sia nel Verbano, insomma sia in altri laghi.
Per tornare proprio a queste conchiglie, a questi molluschi di cui stiamo parlando e stiamo scoprendo, come spesso succede, il giardino di Albert ci apre veramente quella porta su un fenomeno che non per forza notiamo. Adesso quando vedremo un mollusco in acqua o altro, magari a Figino, secondo te sono ancora visibili oppure meno? Dove tu hai visto?
Non sono tornato, dunque non so a che livello è probabilmente un pochino si è alzato.
Stavo pensando appunto se si può azzardare anche un paragone a chi ha un giardino, ha visto col caldo di quest'estate l'erba che noi consideriamo quella, non so, avrà anche un suo nome scientifico, ma l'erba, quella che semini magari anche, è morta. Se non hai potuto bagnare, ci sono alcuni comuni che l'hanno vietato per la siccità, è morta, è gialla. Il resto, la restante parte, quella, la gramigna, quella un po' più infestante,
l'erbaccia,
è sopravvissuta ed è quasi la salvezza di alcuni giardini in questo momento, però non, diciamo, è infestante, la consideriamo velenosa per il resto, si mangia un po' tutto quello che non dovrebbe mangiare. Qua possiamo azzardare questo paragone con queste cozze, la zebra e la quagga?
Beh, sì, possiamo azzardare il paragone nel senso che le specie esotiche che ci arrivano quasi sempre a causa del traffico delle merci, dei beni materiali. Questo traffico è in forte aumento e dunque in aumento anche l'arrivo delle specie esotiche. Queste specie si installano all'inizio in maniera assolutamente in sordina, invisibile, e poi se trovano le condizioni ideali si sviluppano. Queste specie spesso arrivano da zone più calde delle nostre e adesso col clima che, diciamo, con la temperatura che aumenta, ovviamente trovano delle condizioni ottime per loro e nello stesso tempo le nostre piante, l'olio del prato verde, trova invece difficoltà perché la temperatura diventa troppo alta. E dunque le specie esotiche riescono a svilupparsi meglio e per quello che a volte danno dei problemi, aggiungendo il fatto che arrivano in un territorio per loro vergine, libero da predatori e parassiti, e perciò è un paradiso per il loro sviluppo.
Visto che siamo entrati nel tema specie invasive, noi cittadini, normali cittadini, cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare quando ci sembra di aver visto una che potrebbe essere una specie invasiva? Quali sono i canali giusti da tenere in considerazione?
Ma innanzitutto direi che una buona precauzione, se si parla di erbe, piantine, insomma cose piccole, è quella di estirparlo e di eliminarlo con i rifiuti urbani, dunque nel sacco.
Sì. perché non col verde, per intenderci.
Non col verde, perché spesso un pezzettino minuscolo della stessa pianta può originarne un'altra. E visto che anche i rifiuti verdi si trasportano, si rischia di trasportare altrove questa pianta. Se l'infestazione è importante, preoccupa, è strana, eccetera, ci sono degli uffici cantonali preposti a questo problema. Basta sicuramente digitare piante esotiche, piante alloctone, Canton Ticino, e vi esce un riferimento a cui inviare una mail, per esempio, per avere dei chiarimenti. Se si fa capo a un giardiniere, i giardinieri sono formati per combattere questo tipo di problema.
Allora, tra poco vogliamo andare sul laghetto di Origlio, perché un po' come te, Davide Conconi, che dal tuo osservatorio, casa lavoro, hai visto il lago, siamo alla parte bassa del lago Ceresio, e sei arrivato a quello che ci hai raccontato all'inizio di questo fenomeno legato alle alghe. Anche noi due, in separata sede, abbiamo camminato lungo il laghetto, le sponde del laghetto di Origlio, e abbiamo notato qualcosa di particolare di cui tra poco vi parliamo. Allora, prima di spostarci sul laghetto di Origlio, tra l'altro i nostri ascoltatori ci leggono nel pensiero, perché quanti parlano spunti proprio di quello che vorremmo, di cui vorremmo parlare per il laghetto di Origlio, possiamo già dirlo, il gambero della Louisiana e il gambero americano. C'è un messaggio vocale di un nostro ascoltatore, lo ascoltiamo e ci dà un paio di spunti interessanti.
Ciao, sono Stefano e sono un sub. Mi immergo spesso a Caslano e ultimamente l'acqua è diventata, con i cianobatteri c'è uno strato che va da 0 fino a 18 metri, c'è visibilità 0, praticamente non si vedono le mani, non si vede un palmo dal naso. E dopo sotto i 18 fino ai 40 si apre fuori, c'è ancora sempre tanta sospensione, però l'acqua è più limpida. E noi come associazione di Caslano, la sub di Caslano, eravamo stati chiamati, adesso non mi ricordo, dall'associazione del lago a fare una ricerca, una prospezione sulla presa d'acqua della IL a Casoro. Abbiamo dovuto seguire il tubo, siamo scesi fino a 35 metri, 40, e per vedere se c'erano le cozze quagga, perché le cozze quagga tengono anche l'acqua fredda e non solo l'acqua calda, e si trovano anche in profondità. Non avevamo ancora trovato niente, però si stanno sviluppando molto velocemente. Grazie mille! Molto interessante la discussione.
Grazie Stefano, anche perché in questo caso proprio ha una visione da un'altra prospettiva che non avevamo visto, insomma non avevamo considerato, cioè la prospettiva da quei 0-18 metri sotto il livello dell'acqua del lago.
Sì, penso che questa sospensione molto densa non sia dovuta solo a cianobatteri, ma siano le alghe che grazie alle temperature e nutrienti si stanno sviluppando tantissimo. È interessante questa prospettiva, perché non la vediamo. In realtà lì sotto c'è un mondo che è molto dinamico, si muove, cambia con le stagioni, ed è molto interessante quando ci sono delle persone che lo vedono coi propri occhi e ce lo dicono, ce lo raccontano.
Un mondo, prima abbiamo fatto il paragone con la gramigna, il prato, le chiamano delle praterie, dei prati ci sono, Davide, sott'acqua. Penso a Ginevra. Ginevra sono preoccupatissimi per questa cozza quagga che occupa un quarto, ed è uno studio di 2 anni fa, in 8 anni un quarto delle praterie, le chiamano così, acquatiche, è occupato adesso da questa cozza. Oppure penso a Bien, dove hanno implementato questo nuovo strumento, anche questa è una notizia di questi giorni, come uno scovolino, quello che usiamo per pulire le bottiglie, per entrare nelle tubature, perché per l'acqua potabile ci sono dei seri problemi. Uno di quelle soluzioni che ci guardano adesso da tutto il mondo, leggevo che veramente altrimenti c'erano dei problemi nell'acqua, e sono delle piccolissime, sono piccole queste cozze, cioè partono anche da meno di un'unghia, non le vedi, eppure problemi enormi.
Assolutamente, sono cozze che al massimo arrivano a 4 centimetri, ma sono generalmente più piccole, vivono qualche anno, tappezzano il fondo del lago, nelle zone favorevoli, diventano migliaia di individui, ma migliaia e migliaia al metro quadro, impedendo anche alla vegetazione acquatica di crescere. E questo è un problema, perché nella vegetazione acquatica queste praterie sommerse, che alcuni si spingono a definirle foreste sommerse,
per noi è acqua, ma sotto c'è
esatto, ci sono piante acquatiche, non alghe, piante, uh-huh, vere piante acquatiche che producono dei fiori che possono essere di lunghe molti metri. E in queste, chiamiamole foreste acquatiche, è racchiuso un terzo di tutta la biodiversità del lago, in una stretta fascia di qualche metro e qualche metro di larghezza e qualche metro di profondità, in sostanza dove arriva la luce del sole, si sviluppa un terzo della biodiversità dei nostri laghi. E se queste praterie sono minacciate, per esempio, dalle cozze e quagga, diventa un problema non solo per i vegetali, ma per i pesci, per i microrganismi che fra questi vegetali vivono, si riproducono.
Riemergiamo dalle acque del fondale e andiamo in quella fascia diciamo, tra l'acqua e la terraferma. Dicevamo il laghetto di Origlio, ma perché è l'esempio che abbiamo visto, dove compaiono diversi cartelli, soprattutto quest'anno, che segnalano la presenza del cosiddetto gambero rosso della Louisiana. Leggendo uno studio di qualche settimana fa, parlava del fatto che solo nel 2025, quest'anno, con un programma cantonale di contenimento, sono stati catturati quasi 9.000 di questi gamberi rossi. Altra specie invasiva, altro problema qui nella Svizzera italiana, oramai da qualche tempo.
Sì, il gambero della Louisiana è sicuramente un problema, perché si riproduce velocemente, come hai detto, già molti individui sono stati catturati, e purtroppo trasporta delle malattie che colpiscono il nostro gambero autoctono, uccidendolo. E invece il gambero della Louisiana le sopporta molto bene.
In questo caso parliamo di una specie che è stata trasportata da qualcuno che l'ha immessa nelle nostre acque, giusto?
Allora, sì, molto probabilmente sì. Non conosco esattamente la storia del lago di Origlio. È lì che è stato trovato per la prima volta, in un emissario, credo, del lago di Origlio. Ed era un punto un po' lontano da tutti gli altri, da tutte le altre zone dove era già conosciuta la presenza del gambero della Louisiana. Dunque si può sicuramente supporre un'emissione.
2013, quindi appunto è passato qualche anno, da quel primo ritrovamento che dicevi tu giustamente proprio nel laghetto di Origlio.
Esatto. Ci sono stati tanti sforzi per contenere e in un primo tempo eradicare questa presenza, ma purtroppo, come spesso capita, il gambero è sfuggito, è arrivato anche sul piano di Magadino adesso e dunque si sta diffondendo.
Stiamo ricevendo tanti messaggi, lo 076-321-1113. Mi sento di suggerirvi questa cosa: se andate, appunto, parliamo del laghetto di Origlio, e camminate attorno, ci sono veramente dei cubi, si chiamano infocubi, che ho notato, sono stati appena inaugurati, dove raccontano e impari quello che c'è all'interno del laghetto, ma anche attorno, che cosa è autoctono, che cosa invece non lo è all'octono.
Giustamente diceva Davide, perché c'è anche un gambero nostro, esatto, che subisce le conseguenze del gambero che non è autoctono.
Diciamolo, l'abbiamo fatto noi due e abbiamo sbagliato tutti e due.
Sì, abbiamo confuso il gambero americano per il gambero nostro, quindi insomma questo giochino abbiamo fatto anche noi.
Il gambero di fiume europeo sì, non l'abbiamo riconosciuto, poi c'è quello della Louisiana e quello americano, quindi abbiamo anche scoperto che non è americano e Louisiana. Perché è vero, sono tutte cose, tutte informazioni che magari giocando impari, effettivamente lungo tutto il percorso ci sono diversi cubi.
Chiudiamo magari con un messaggio, siamo arrivati praticamente alla fine, con un messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice il gambero americano aveva colonizzato i laghi della Lombardia facendo danni alle specie autoctone, come tu Davide giustamente dicevi, comunque da mangiare sono buonissimi. Ecco, diamo magari un'informazione da questo tipo, da questo punto di vista, visto che ti sei occupato del tema.
Sì, io mi sono occupato del gambero della Louisiana parecchi anni fa e me ne sono occupato attorno al lago di Varese. Tra l'altro l'incontro col gambero della Louisiana è stato strano perché mi aspettavo di vederlo in acqua e in realtà si è parato davanti a me con le chele alzate, okay, minaccioso, in mezzo al sentiero che aggira il lago di Varese. E in quel caso incontrammo dei gruppi di studenti che cacciavano questi gamberi per poi farsi degli spaghetti con le code di gambero.
Non sto commentando perché ho paura di dire, effettivamente costano poco, nel senso lo
costano
catturi,
niente,
lo
assolutamente.
La fatica e basta, però sì, non so se è una cosa che si può
insomma,
fare.
Insomma, si faceva un pasto prestigioso, diciamo così, solo con lo sforzo. Purtroppo il lago di Varese è conosciuto anche per essere inquinato o comunque per avere dei fondali inquinati, anche se la qualità delle acque sta migliorando col tempo, e questi inquinanti finiscono nella catena alimentare e si è scoperto che questi gamberi erano anche problematici dal punto di vista della sicurezza alimentare, per cui poi rapidamente è stato vietato il consumo di questi animali.
L'ultimo messaggio ci è arrivato rispetto al laghetto di Origlio, ci dicono, mi risulta, girava voce che al laghetto ci fossero anche le tartarughe, non so se fosse un disincentivo per non farci fare il bagno, allora eravamo ragazzi, ma il dubbio è rimasto. Uno di questi infocubi effettivamente spiega che sì, all'interno della riserva naturale c'è anche una tartaruga palustre americana e c'è anche la spiegazione e il perché è in rosso, sì, è una delle specie invasive anche lì, tra l'altro io ne ho vista anche una a Magadino, quindi anche lì.
Sì, sono dappertutto e purtroppo sono il frutto di immissioni fatte col buon cuore di dare una possibilità alla tartarughina acquistata e messa in acquario, in terrario, in casa.
Dai una possibilità a lei, ma togli altre specie.
Assolutamente, è una cosa da non fare. Ci sono dei punti che raccolgono queste tartarughe, la cui vendita peraltro è vietata adesso in Svizzera.
Grazie Davide Conconi, perché abbiamo fatto un giro di diverse specie invasive, è sempre un po' l'occasione anche l'estate per farlo. Ovviamente noi rimandiamo come sempre alla pagina nostra RSI a tutti i vostri contenuti che fate con il giardino di Albert. Grazie mille Davide, buon lavoro.
Grazie a voi.
rsi.ch/albert.
Seconda parte di Mille Voci che prende il via alle 10:03 di questo mercoledì 26 di agosto. Di nuovo ben ritrovati da tutti noi di Rete 1. Allora, tra poco, per l'ultima volta in questa versione, intanto Alice Pedrazzini ha appoggiato il telefono.
Sempre
tavolo,
delicata, sempre delicata.
È arrivata, si è accomodata.
Mi sono persa con Davide Conconi perché era lì che mi parlava di piante. Svizzere, mi dice, ma tu non sai, dico, sì. E quando lui comincia a parlare anche delle piante, poi io ascolto.
Allora, stavamo dicendo, seconda parte di Mille Voci che comincia come tutta questa versione estiva di Mille Voci andando alla riscoperta di un oggetto estivo. Vi abbiamo parlato un po' di tutto, dal pallone super tele, abbiamo parlato di
ventaglio.
Racchettoni, ventaglio, amaca giusto
ombrellone,
ieri,
che non è amaca perché viene da una lingua
del Centro America, della popolazione che di fatto ha inventato questi oggetti di tessuto appesi a due estremità, perché vuol dire quello. E tra poco parliamo di una cosa che sicuramente tu, in quanto campeggiatrice, hai nel tuo guardaroba. Parliamo dell'asciugamano in microfibra. Tra poco
sì,
ne parliamo.
L'amore odio. Amore odio. È leggero, però non so se fa il suo compito. Non so se asciuga davvero, però è leggero.
Somber Potential, una di quelle canzoni che ci portiamo dietro dalla primavera di quest'anno 2026, ci porta alle 10:08. Abbiamo annunciato l'ultimo oggetto che abbiamo incoronato oggetto dell'estate di oggi, è l'asciugamano in microfibra, che mi sembra già che non è proprio nella tua lista delle cose preferite.
Potenziale, tornando alla canzone, c'è il grande potenziale, è leggero.
poco spazio.
Sì, lo puoi veramente piegare. Non so se ti asciuga per davvero, cioè ti tampona. Non so se l'avete mai usato, è molto fine.
Ma è la scienza. Posso anticiparti che, e ci arriveremo, non è perché funziona male, ma è proprio il suo segreto scientifico, cioè il segreto scientifico del suo funzionamento.
Ok, ti seguo. Chi è che lo inventa?
Allora,
perché lo inventa?
Partiamo dal
forse il perché l'abbiamo capito.
Partiamo dal fatto che l'asciugamano in microfibra è una grande rivoluzione comunque nel mondo di quel tessuto lì, degli asciugamani che abbiamo, con cui abbiamo a che fare più o meno da una quindicina di anni, non di più. E soprattutto ha sostituito in moltissimi casi il classico telomare, quello che ti vendevano in spiaggia, quello che era pesante soltanto a guardarlo quando era asciutto. Il telomare è quello che praticamente si inzuppava di umidità e di sabbia.
Che non si asciuga più, è vero. Con l'acqua soprattutto l'acqua del mare rimane lì e per tutta l'estate poi puzza.
Esatto, l'asciugamano in microfibra non ha un inventore, non ha un papà vero e proprio, ma è un perfezionamento costante negli ultimi 70 anni, perché nasce negli anni 50 l'idea di fatto di sviluppare un tessuto in microfibra. Gli ingegneri dei materiali sviluppano le prime fibre sintetiche estremamente sottili proprio negli anni 50, ma è soprattutto tra gli anni 60 e gli anni 70 che alcuni ricercatori giapponesi perfezionano la produzione della microfibra ultra fine e la applicano al mondo tessile, perché un conto è produrre materiali in fibra sintetica, un conto è applicarlo al mondo del tessile e successivamente al mondo degli asciugamani. È una ricerca che dagli anni 60-70 continua praticamente sotto traccia fino agli anni 90, quando le prime aziende di tessuti finalmente iniziano a produrre gli asciugamani in microfibra. Siamo negli anni 90 e una decina abbondante di anni dopo iniziano a essere commercializzati anche dai negozi.
E quindi un asciugamano più tecnico, possiamo considerarlo così?
Assolutamente sì, infatti i primi a esserne fieri sono quelli come te, cioè i campeggiatori, che ovviamente apprezzano l'asciugamano in microfibra perché occupa poco spazio, ma non è tanto quella la questione, ma il fatto è che molto spesso non hai esattamente una zona dove puoi stendere liberamente i tuoi panni, o perlomeno devi un po' creartela all'interno del campeggio.
Lo zaino. Non so, che se fai campeggio in movimento.
Esatto, quindi i campeggiatori sono i primi che beneficiano dei privilegi del asciugamano in microfibra, a seguire gli sportivi, in particolare i nuotatori, quindi categoria che non conosco così bene, e infine i viaggiatori, quelli appunto che hanno soltanto il bagaglio a mano, che vogliono farci star tutto in un bagaglio a mano anche per 2 settimane, quindi avere un asciugamano che puoi lavare, puoi far asciugare in fretta, ma soprattutto occupa poco spazio,
risparmiare,
ti aiuta.
Axel, tu che fai le valigie piccoline.
Risparmiare in tutti i sensi. Oppure l'alternativa è andare a comprare l'asciugamano in ogni posto dove vai,
no,
e poi lo lasci lì.
Lo fai?
Ma
no.
L'ho fatto solo in un'occasione, ma
perché
non
ti
lo
piace?
Rifarei.
Ammettilo, anche per te il microfibra sì, tecnico sì, però a differenza delle altri indumenti tecnici, l'efficacia è minore. Io penso a una maglietta da trekking tecnica, mi rendo proprio conto della differenza, e funziona. Qua funziona, ma non è che mi asciuga, non ti avvolge.
E quello è il grosso problema, di fatto. Abbiamo detto tutti gli aspetti positivi. La grande innovazione con l'asciugamano in microfibra è sì quello che ti asciuga, ma ti asciuga non strofinando, ma tamponando la pelle o avvolgendoti nell'asciugamano in microfibra. Non è magia, ma come dicevamo all'inizio, è semplicemente scienza. Proviamo a spiegare il principio in maniera semplice. Cosa succede? Le microfibre di cui è composto il tessuto toccano le goccioline d'acqua quando ti stai asciugando. L'acqua viene attirata in quegli spazi che ci sono tra le microfibre di tessuto, perché è proprio lì la chiave della microfibra, ci sono dei mini interstizi tra le microfibre del tessuto, e l'acqua da questi spazietti tra una fibra e l'altra viene distribuita su tutto il tessuto, e questo permette appunto all'asciugamano in microfibra, a differenza dell'asciugamano classico, di non risultare inzuppato soltanto in un punto, ma di risultare, anche se non hai toccato quell'angolo in basso a destra dell'asciugamano, risultare uniformemente bagnato.
Questo
è il principio scientifico, di fatto. Evidentemente, non so se vi abbiamo convinto, ma quando dite l'asciugamano in microfibra, come dicevi tu all'inizio, non mi asciuga, non riesco ad asciugarmi con l'asciugamano in microfibra, è vero, ma è vero che perché non dobbiamo utilizzarlo come un asciugamano classico. Dobbiamo semplicemente avvolgerci e avere un attimo di pazienza.
Esatto.
Che la microfibra faccia il suo lavoro.
Ho proprio pensato a quello, è la pazienza. Sono 2 ingredienti, uno mi manca, quindi non lo apprezzo così tanto.
E diamo il via ad un'altra tendenza, nel senso che è una tendenza, evidentemente non siamo noi a farla partire qua dallo studio di Rete 1 di Mille Voci, non credo, non so se abbiamo questa ambizione, dagli il via a Claudio Baglioni, ma diamo il via ad un'altra discussione su un'altra tendenza, perché è arrivato il momento, come nel corso di queste settimane di Mille Voci estate, di parlare di questioni, cose nuove che arrivano e che vogliamo un po' capire come funzionano queste tendenze. Oggi abbiamo addirittura tre ospiti.
Oggi abbiamo Giorgia Blotti, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, Giorgia, capo della redazione di Spam, che è arrivata accompagnata. Alla tua sinistra c'è Ida e alla tua destra Giuliano, buongiorno, ciao.
Buongiorno, ciao.
Spiegaci perché, perché questo è uno di quei momenti del dietro le quinte che aiuta a capire il perché non ci sei solo tu, che di solito arrivi a quest'ora.
Allora, non ci sono solo io, perché oggi voglio parlarvi della nuova frontiera del divertimento.
Attenzione.
Che è il cosiddetto soft clubbing.
Ok, quindi soft è leggero, l'abbiamo forse già raccontato un pochino in passato, quell'idea di fare festa in altri momenti, giusto?
Esattamente, praticamente un tempo, o magari quando ero giovane io, si usciva a far serata e si tornava a casa alle 4 del mattino, adesso la serata, che in realtà diventa giornata, inizia alle 4, no, non alle 4 del mattino, ma probabilmente più verso le 6, 7, e per poi appunto fare clubbing, quindi sentire un DJ,
andare in discoteca,
esatto, in discoteca tra virgolette, ma in mattinata, quindi più soft, senza quella cosa che poi appunto arrivi a casa tardi, dormi un sacco di ore, perdi la giornata. No, si inizia prima e verso mezzogiorno tutti a casa felici e contenti,
in forma.
Esatto.
A differenza di altri orari.
Esattamente, esattamente.
Modalità. E perché hai detto, beh, ma vengo anche con Aida e Giuliano?
Beh, perché loro sono due giovani della redazione di Spam e quindi appunto anche preparando questo tema ho proprio chiesto a loro, ma voi vi vedete di più nel soft clubbing o vi piace effettivamente uscire, far serata, le ore piccole, eccetera?
Vediamo un po', allora partiamo da te Aida, quasi 27 anni, ancora 26.
Esatto. Allora, in sé non ho mai fatto soft clubbing, nel senso di andare la mattina e tornare appunto il pomeriggio, però devo dire che è una cosa che mi intriga, perché comunque ho visto che anche a Ginevra, dove abitano diverse mie amiche, c'è questa cosa del soft clubbing dove vai, bevi il caffè e fai festa, e essendo a Stemmia è una cosa che posso dire, cavoli, è interessante. E poi sinceramente io non sono il tipo di persona, anche quando vado a far serata la sera, cioè non mi piace fare le 6, 5 del mattino in genere, la una, le due, sono pronta a tornare a casa. Quindi
a che ora comincia la serata? Ecco, ora hai detto verso la una, le due finisce, ma a che ora?
In genere c'è il pre-serata, sì, che magari inizia alle 8:30, 9, però la serata vera e propria direi verso le 10, 10:30.
Ma 10, 10:30 la discoteca non apre a quest'ora? Cioè,
no, in genere si fa fuori a bere qualcosa, okay. Cioè il pre-serata, quello in casa, poi si esce a bere qualcosa fuori e poi si va in discoteca. Però devo dire che soprattutto in estate non andiamo più tanto in discoteca, ma è più magari stare a Lugano Marittima oppure andare comunque fuori all'aperto e non tanto andare al chiuso in discoteca.
Giuliano, vedo che annuisce, però prima volevo ancora capire una cosa. La parte che preferisci di questa, della serata, qual è?
Penso semplicemente stare in compagnia. Ad esempio attorno comunque bevi qualcosa, parli, chiacchieri, magari c'è tipo quando andavo a Lugano Marittima c'è la musica sotto, però comunque riesci a parlare. Appunto io preferisco quel tipo di serata piuttosto che andare in discoteca dove non si può parlare, cioè ognuno è un po' per i cavoli suoi.
Soft clubbing.
Quindi preferisco
che non bevi alcol.
Sì, esatto.
Sei un'eccezione rispetto alle persone che hai attorno?
Sì. Cioè sono l'unica stemmia del gruppo, quindi se gli altri bevono, io no.
Torniamo indietro ancora di qualche anno, Giuliano, 22 anni,
sì.
Ecco, e invece per quanto ti riguarda questa nuova tendenza del soft clubbing e soprattutto questo modo di fare, diciamo, serata, come la vivi tu?
Allora, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Aida, nel senso che preferisco anche io fare delle serate, se vogliamo chiamarle, ma più tranquille, diciamo, anche perché sono una persona abbastanza sportiva, quindi ho anche bisogno magari del giorno di recupero il giorno dopo, oppure
zio.
Capito, quindi magari mi sono allenato il giorno stesso e anche l'idea di andare a fare una serata più impegnativa non mi piace, e quindi già di base sono una persona più che preferisce fare questo tipo di serate più tranquille, e allo stesso tempo il fatto che faccio anche sport, diciamo, che alimenta questa cosa.
Tra l'altro ci arriveremo, però le due cose, metti già insieme due concetti, il fatto di fare una serata relativamente tranquilla e il fatto di farlo anche in funzione dello sport e in funzione di quello che devi fare dopo. Allora, abbiamo fatto un giro di tavolo, un giro di opinioni, tra poco, dopo la prossima canzone, vogliamo capire un pochettino da dove nasce questa tendenza, che non è nuovissima, ma sta prendendo sempre più piede. I Train con Hey Soul Sister, era il 2010, tu andavi a fare le serate di 18 anni, quelle cose lì che si fanno
io e te andavamo a fare quelle feste,
esatto,
lì,
e
quando parliamo io e te siamo la stessa generazione, siamo del 92, abbiamo fatto l'università, quindi le feste universitarie. Comunque, Giorgia, guarda anche te, Giorgia Blotti, stiamo parlando delle tendenze, di cosa si fa in determinate fasce d'età e come cambia anche quello che si fa nel tempo libero. Anche tu, cioè, si usciva, si faceva la festa,
sì.
Si faceva tardi, il giorno dopo si dormiva. Adesso ci dici no, non è più così, e ci porti due testimonianze.
Esattamente. E questo, appunto, soft clubbing, quindi il fatto di fare festa in maniera più soft e al mattino, fa parte di un cambiamento più ampio nel modo in cui le nuove generazioni, appunto, sfruttano il proprio e vivono il proprio tempo libero.
Quindi sentivamo Giuliano che dicevi, beh, io vado la sera ma torno presto perché il giorno dopo comunque magari faccio sport, faccio altro.
Sì, però devo dire che non è per tutti così, tanti miei coetanei, tanti miei amici, a loro piace di più, tipo quest'estate spesso uscivano, facevano tardi, eccetera, però magari io dicevo di no proprio perché ho bisogno anche di recuperare, eccetera.
Quindi prende piede, ma stiamo parlando di una cosa che cresce, noi lo osserviamo.
Sì, devo dire che anch'io, tante mie amiche, ancora piace fare festa, andare in discoteca, ballare, comunque rimanere fino a tardi. Diciamo che sono, non dico che sono l'eccezione, però cioè, diciamo che siamo più un 50-50 tra di noi.
Non è ancora spodestato il modo classico di uscire e fare festa, come conosci anche tu, Axel, non guardare
sì,
così.
Sì, non mi ricordo neanche più come si fa. Giorgia, partiamo dall'inizio, appunto, abbiamo detto questo modo tranquillo di fare festa. Tranquillo in che senso? Cioè, quali sono le coordinate? Dove si fa festa? A che ora?
Allora, diciamo che ci sono più modalità. Una fra queste è, diciamo, soprannominata il coffee rave. Quindi semplicemente ci si trova in mattinata in quella che può essere una caffetteria, panetteria, eccetera, a bere il classico caffè, matcha, quello che si vuole, e però al contempo...
Non si può più bere il caffè normale, bisogna bere il matcha.
Esatto, un altro trend. E al contempo c'è proprio un DJ set, quindi appunto diciamo la questione della musica, del DJ, del ballare, anche magari fare nuove conoscenze è lo stesso. Però appunto in mattinata, quindi non c'è più la questione dell'hangover, del magari anche perdere ore di sonno, ed è appunto molto più tranquillo. Un'altra tipologia sono invece i run rave, che questo mi ricollega a un altro trend di cui abbiamo parlato proprio qua alcune settimane fa, ovvero quello della corsa o comunque dell'andare verso uno stile di vita sempre più attento al benessere, appunto a uno stile di vita sano, eccetera. E appunto in questo caso ci si incontra magari un pochino più presto, quindi per fare, esatto, la corsa, alcuni chilometri in mattinata, e poi appunto si finisce in una caffetteria dove anche in questo caso ci sarebbe un DJ set, la musica, insomma l'ambiente è un po' quello.
So che anche a Lugano, se non sbaglio, c'è proprio un bar che è diventato un po' il punto di riferimento da questo punto di vista, nel senso che è il punto di partenza di un club di corsa, sì, che poi parte, fa la corsa e poi si ritrova lì a bere il caffè, giusto?
Giustissimo.
Matcha magari anche, perché anche lì... Però mi sto chiedendo, ma ottimizziamo tutto? Cioè stiamo arrivando a questo punto? Faccio anche l'avvocato un po', l'avvocata del diavolo. Cioè dobbiamo essere performanti anche nel fare la festa, che è la cosa dove di solito non pensi, e guardo entrambi, guardo...
Sì. Allora penso che sicuramente i social influenzano su questa cosa, perché comunque anche dire sono andata a fare un coffee rave la mattina, quindi puoi mettere la storia che comunque ti sei svegliato presto, sei andato, quindi sicuramente i social influenzano. Poi penso che sia anche molto a livello di gusti personali, cioè nel senso magari la gente non piace rimanere fuori fino a tardi, quindi sei una persona che si sveglia presto, vai a fare festa, come diceva Giorgia, la mattina, e poi il pomeriggio ce l'hai libero per fare quello che devi fare.
Giuliano, tu che sei sportivo, questo modo di correre e poi andare a bersi il caffè, fare festa subito dopo la corsa, è una cosa che ti...
Io non l'ho mai fatta questa cosa. Sono d'accordo con quello che dice Aida sul fatto che i social comunque possono influenzare, ma allo stesso tempo sono fortemente convinto del fatto che bisogna comunque settare delle priorità, nel senso che se uno vuole avere una vita sportiva, vuole avere un certo tipo di allenamento, anche magari degli obiettivi, no, a livello sportivo, allora in quel caso bisogna capire cosa vogliamo fare affinché questi obiettivi, cioè affinché raggiungiamo questi obiettivi, eccetera. Quindi nel momento in cui vogliamo fare quella cosa lì, non diventa più un sacrificio, ma diventa una cosa di questo tipo, ecco.
Quello lo capisco, sto giusto cercando di capire anche l'idea di far la festa. Penso effettivamente a tanti sportivi, anche d'elite e sportive, che dicono: beh, io quella fascia d'età non l'ho vissuta così tanto. Recentemente Lara Gut l'ha detto: io è come se una parte della mia vita non fosse esistita, perché io avevo degli obiettivi. E questo lo posso anche capire, ma spesso gli sportivi e le sportive d'elite a posteriori dicono: rimpiango un po' tutta quella diligenza, ma non avrei raggiunto quegli obiettivi. Quindi c'è sempre un po' questa ambivalenza. Ma dall'altra parte vedo anche nel fare festa, nel non guardare l'orologio, delle serate epiche, anche quella vita che è in una bolla e poi il giorno dopo sicuramente ti penti che hai fatto così tardi, però saltano tutte le regole. Mi chiedo se il rischio non sia adesso di controllare anche quello, come l'orologio, l'anello che abbiamo che ci controlla il battito cardiaco.
Secondo me bisogna trovare un equilibrio, nel senso che come per ogni cosa gli estremi non vanno mai bene, e anche io, cioè, le feste durante l'anno le faccio, magari sono eventi più isolati, però le faccio pure io, quindi l'equilibrio secondo me è la parte più importante, ecco.
Torno da te, Giorgia. C'è un po' sia Ida sia Giuliano ci stanno portando l'esperienza, quindi ci stanno anche portando il motivo per cui c'è un po' questa nuova tendenza. Ecco, cosa abbiamo lasciato via? Cioè, come mai? C'è proprio una sorta di nuova generazione che pensa la vita al di là della vita di divertimento in maniera un po' diversa.
Ma da quello che posso riscontrare io, sì, più che altro che le nuove generazioni, rispetto appunto magari alle nostre, sono molto più attenti e consapevoli rispetto al proprio benessere fisico, alla propria salute mentale, e quindi secondo me il fatto che ci sia anche questa opzione di divertimento, appunto, è un'opzione. Quello che magari prima alcuni, perché qua posso anche parlare per me stessa, io non sono mai stata una tipa da discoteca, eccetera, però magari ti sentivi un po' fuori dal coro, no? Quando le tue amiche, la tua compagnia usciva a far serata così, e io appunto, cioè, a mezzanotte ero già piena, volevo tornare a casa, però magari non lo dici, un po' perché sei scomodo poi per tornare, bisogno del passaggio, mm-hmm, eccetera, e un po' anche perché magari passi per la
rompiscatole, mm-hmm, sì.
Rompiscatole, esatto, cioè quella che rovina il gioco, no, della serata. Invece in questo caso c'è proprio un'altra opzione per a chi piace fare appunto party, festa, eccetera, ma in un modo diverso, semplicemente.
Che quasi è più speciale, come dicevi Aida, sui social funziona anche essere diversi, e quindi stiamo tornando a essere quasi l'opposto di quello che dice Giorgia, arrivi a essere più interessante se fai qualcosa come la festa la mattina.
Sì, esatto. Oppure appunto non solo fare festa, però anche fare dopo Pilates, oppure comunque associare la festa con un altro evento.
Tra poco chiudiamo il cerchio.
Sorridi?
Sono curioso, cioè è interessante questa cosa. Perché
ne parliamo a volte in teoria, o gli studi dicono, poi ti ritrovi con la realtà.
Con la realtà, esatto, è proprio la cosa positiva di avere due esempi concreti. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo. Etta James, dal 1960, quando iniziano a nascere di fatto i supermercati, ci porta nel mondo dei supermercati la prossima notizia, che è anche un po' una tendenza, perché ci porta, come dicevi giustamente tu, a cavallo tra il viaggio, il vivere quindi un nuovo paese, una nuova realtà, e viverlo attraverso quello che si compra nel supermercato.
Un articolo in particolare, l'ho letto, della BBC, che si chiede: ma perché i viaggiatori sono ossessionati dai supermercati stranieri? E gli ho detto: ok, non sono sola. Non vergognavo, però non è che lo dicevo, guarda, se vai lì devi assolutamente mangiare quella cosa, entrare nel supermercato. Però mi sentivo un po' sola. con il tempo effettivamente sempre di più, e anche sui social tantissime persone, penso a Tokyo in particolare, i 7-Eleven in Giappone, tutti che entrano prendono il Kit Kat al matcha, mi sono segnata cosa ho visto, il panino all'uovo e poi la lattina di caffè. Giorgia, cioè, ci sono dei video anche su YouTube di persone che entrano e noi ci stavamo dicendo, noi li guardiamo.
Assolutamente, sono bellissimi quei video, perché effettivamente, come dicevi tu, ti fanno proprio vedere dei prodotti che ovviamente nella mia vita non avevo mai visto e dico, ma guarda lì, che ne so, appunto in Corea ci sono queste caramelle.
E tra, wow, l'altro quello che, come dicevi giustamente tu, il fatto che ne parla la BBC, ne parla un articolo, sicuramente è il fatto che la tendenza ha già fatto un passettino in più e si dice che in questo articolo quasi l'80% dei viaggiatori ormai ritiene la visita di un supermercato all'estero una parte integrante del viaggio, dopo magari arriviamo anche al perché, e dall'altra parte nel caso della Finlandia, la Finlandia è stato il primo paese a inserire tra le di TripAdvisor, quindi punti turistici interessanti, una catena finlandese di supermercati. Quindi tra le varie bellezze del paese andate anche a visitare quella catena di supermercato.
Nell'articolo si spiega il perché, ma io voglio sapere voi, che tutti e tre avete risposto positivamente, sì, andiamo anche nei supermercati con gioia, perché lo fate? Voglio capire se corrisponde.
In vacanza,
esatto.
Io personalmente perché sto andando in un posto nuovo e voglio vedere un po' quali sono le loro abitudini alimentari. Poi quando, cioè, se a te piace mangiare, entri in un supermercato, vedi un po' le cose che ci sono diverse rispetto a qua, e quindi mi piace cercare un po' le cose che, uno, sono local, quindi che non ci sono qua, e le cose magari che mi sembrano un po' più particolari, che esteticamente sembrano belle e buone, e quindi provarle.
Per me non è diciamo una tappa fondamentale, però è sicuramente bello e interessante vedere anche magari dei cibi che hai a casa e vedere se li trovi o come li trovi, anche perché magari ti trovi quel, non so, penso una volta che ero stato, non mi ricordo dove, ma avevo trovato una vaschetta di pasta al ragù, ma era tipo quella congelata che... cioè, di quelle, trovi di quelle cose che dici...
La carbonara già pronta.
Sì, esatto, cioè...
Eh sì, perché in realtà l'autenticità è quello, cerchiamo magari di vedere quegli spezzoni di vita quotidiana di persone che vivono lì, ci mescoliamo magari ancora di più, entriamo molto di più in quella parte che non è sicuramente in superficie, le persone comprano quello per vivere.
E Aida, tu dicevi, io compro le cose che vedo sono le cose più comprate dalle persone probabilmente del posto.
Sì, esatto, se magari sono in giro per strada e vedo che tutti hanno in mano quelle patatine o tutti hanno in mano quella bibita, allora mi dico, cavoli, devo provarlo anch'io, probabilmente è buono. Poi certe volte sì, certe volte no, però in genere è così che anche cerco di decidere.
Nell'articolo spiegano proprio che l'idea è che tu anche socialmente fai la stessa cosa, tu turista la stessa cosa di chi abita il luogo, quindi se ci muoviamo anche sempre di più per delle esperienze, l'esperienza di sentirsi abitante di un altro luogo passa anche attraverso la spesa. C'è un'altra notizia che va in questa direzione, volevi ancora dire qualcosa? Questa l'ho trovata anche molto curiosa, c'è la possibilità, parlando di vivere un luogo da abitante in Scozia, la possibilità a Wington, che è un piccolo paese costiero, immaginiamoci più o meno 1000 abitanti, siamo nel sud-ovest della Scozia. Questo è diventato una vera e propria meta per tantissime persone, per andare lì, trascorrere il loro tempo e lavorare per una settimana in una libreria. Sulla carta tu vai in vacanza non per lavorare, ma qui sta funzionando tantissimo, c'è una lista attesa di 2 anni per queste persone, tu puoi abitare in un piccolo appartamentino, sotto c'è la libreria e tu vuoi farlo.
Domanda secca, lo fareste?
Sì, subito.
Sì.
Io non particolarmente, dico, preferirei un altro tipo di vacanza al dover lavorare, ecco.
E chi ha risposto di sì? Perché?
Perché non so se a voi è mai successo, ma io e le mie amiche, come si dice, ciclicamente ci diciamo questa cosa, che dovremmo mollare tutto, aprire un caffè, libreria, karaoke.
Ho lo stesso sogno.
Vedi, cioè roba, un posto dove puoi vendere il tè, insomma, cioè ogni tot arriva questo desiderio comune, no, di appunto mollare tutto e fare qualcosa inerente appunto al tè, ai libri, e quindi per questo che ti dico di sì, in realtà prevede un mio desiderio.
E il fatto di lavorare in vacanza, perché di fatto tu compensi una parte del prezzo della vacanza mettendoti a disposizione e lavorando, ecco, questa cosa non pesa? Metto sul tavolo a tutti e tre, perché anche uscendo dal mondo dei libri, Giuliana.
Ma io in questo caso per la libreria ho detto di sì, ma perché a me piace leggere, quindi non mi peserebbe neanche come lavoro, perché alla fine sono in mezzo ai libri, a me piace l'odore dei libri, quindi sarebbe più divertente che lavorare.
Per quanto riguarda me, a me più che fare vacanza mi piace anche tanto viaggiare, quindi esplorare i posti, e sicuramente lavorare mi limiterebbe molto, quindi da quel punto di vista sì, magari risparmierei un po' su quello che riguarda l'affitto o comunque il posto in cui sto vivendo, però diciamo che il scoprire il posto per me sarebbe più importante, ecco.
Allora, The Open Book, tra l'altro, è il progetto, non è un'attrazione isolata all'interno di Winton, che tra l'altro è stata definita la National Book Town of Scotland, quindi la città nazionale dei libri, e tutto il villaggio vive tanto di questa atmosfera di lettura, così, quindi segnatevelo voi, segniamocelo, noi che avremmo risposto sì a questa tendenza, perché anche quello, andare... vivere, lavorare, però con quelle vibes, chiamiamole così, quell'energia bella.
Chiudiamo con due messaggi che riassumono questa mezz'oretta che abbiamo passato insieme. Allora, da una parte un nostro ascoltatore che ci dice il work away, quindi lavorare via, in questo caso magari anche durante una vacanza, è molto di tendenza, a proposito di tendenze, anche per i senior, quindi per le persone non per forza ventenni, trentenni, ma anche un po' più in là con l'età. E chiudiamo, a proposito di prodotti strani, visto che abbiamo parlato di supermercati, Messico fine anni 90, supermercato c'era la Fondue Gerber, poi mi sono ricordato che una loro specialità è proprio il fundido, quindi la nostra fondue che è stata esportata e rivisitata. Grazie ragazzi per essere stati con noi e averci dato anche un po' il vostro punto di vista al di là della tendenza del soft clubbing.
Non abbiamo forse detto, tu hai fatto la street parade e questa è una cosa che potremo raccontare magari anche prossimamente, sì. Per la prima volta l'hai fatta, ci tornerai? Abbiamo parlato di soft clubbing.
Allora, ci tornerò, forse sì, non penso più in veste, diciamo, lavorative, ma mi sono reso conto che comunque è stato un ambiente in cui mi sarei potuto sicuramente divertire con la giusta compagnia e in un contesto diverso, quindi penso che potrei tornarci in futuro, ecco.
Grazie mille a tutti e tre, noi ci risentiamo.
Giorgia, vuoi aggiungere qualcosa?
No. Scusate,
volevo dire che siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Mille Voci, tra poco, e di Mille Voci Estate, tra poco c'è Antonio Bolzani. Da domani vi aspettiamo a partire dalle 9 a San Bernardino e in tutta la Mesolcina e la Val Calanca. Veniteci a trovare a San Bernardino al Brocco e Posta, noi saremo lì. Buona continuazione di ascolto su Rete 1.